farei iniziare questa volta il professor Caviti, invertiamo l'ordine.
Sì, sì, sì. Allora, Cattaneo poneva il problema del danè, come l'ha definito lui, e secondo me ha posto una questione. Prego? Secondo me ha posto un problema grosso, che io però chiamo dell'equità. Quando noi abbiamo inventato i ticket, li avevamo chiamati ticket moderatori, nel senso che la loro funzione era quella di moderare i consumi eccessivi, no? Poi però il ticket è diventato, da moderatore, è diventato un cespide, cioè una fonte di finanziamento. Non è, io sono d'accordo a far partecipare alla spesa il cittadino, agendo un principio di proporzionalità, paghi in rapporto al reddito.
Patrimonio
reddito. Quello che dice lei, mi interessa il principio. Ma mi interessa il principio, cioè voglio dire, attenzione però, che diventa una cosa ingiusta quando io pago per la sanità, perché io non è che non pago per la sanità, lo pago attraverso il fisco, ma pago sempre io. Cattaneo dice paghiamo anche un'altra cosa oltre a questo. Allora la mia preoccupazione è che accetto anche di pagare un'altra cosa, ma che sia equo e proporzionale, perché se io pago 10 per la sanità e poi per cavoli tuoi mi metti 5, io alla fine pago 15. Quindi questo è un primo problema. Problema grosso, è un problema grosso. E io sulla proposta delle pensioni non la seguo, perché esistono tante pensioni al minimo, esistono tanti problemi, anzi il vero problema della riserva indiana sarà proprio questo, insomma, quindi però il primo c'è un problema di equità, di proporzionalità, posso pagare un po' qua e un po' in un altro modo, l'importante è che non pago più di quello che devo pagare e che sia proporzionato. In genere il ticket in questi tempi ha avuto anche una funzione di responsabilizzazione del cittadino, però abbiamo avuto anche degli effetti paradossali legati al ticket. Pensate che alcune regioni, la battaglia che abbiamo fatto recentemente per l'abolizione del super ticket, che costa una decina di euro, non di più, insomma, non è una cifra, per chi ha pochi soldi è una cifra grande, però non è una cifra. Ma sapete perché l'abbiamo voluta fare? Perché alcune regioni, pensate cosa si sono inventati, hanno fatto un accordo con il privato. Allora, senti, se tu la radiografia me la metti meno del ticket, io ti mando i clienti. Cioè, se abbiamo messo i cittadini di fronte al dilemma, ma se il super ticket costa 10 euro e quello mi fa la visita a 8 euro, io vado a fare la visita privata. Hanno trovato questo come modo per drenare un po' di utenza pubblica. Poi, Cattaneo, non dimentichi una cosa. Non abbiamo più solo il problema del ticket ormai, perché voi siete in Lombardia, la dico io la cifra in ragione della quale la Lombardia tira avanti e che è legata alla mobilità sanitaria che diceva lui. Voi vi beccate 500 milioni all'anno, eh?
Nelle altre regioni,
dalle altre regioni. E chi ve li dà è questo qua, eh? Cioè il sud, che si porta dietro. Cosa succede con il programma dell'equità? Com'è possibile dover tollerare che mezza Italia non abbia il diritto di curarsi a casa propria e che per curarsi deve andare a Liguarda e per curarsi deve togliere soldi alla propria regione? Cosa significa? Che lui che è di Lecce la possibilità di autocurarsi non ce l'avrà mai. E questa è equità. Poi non si dimentichi, Cattaneo, che oltre al problema che dice lei, ci sono delle regioni che stanno in piano di rientro. In piano di rientro non è che hanno aumentato i ticket e basta. Per esempio la Campania, no? Paga il 75% in più del ticket della media nazionale. Ed è la regione che muore di più, che è curata di meno e che ha di meno. Fra i vostri clienti a nord avete molta gente che viene dalla Campania, no? Sì. E che si porta la sua propria capitale. Le regioni hanno imposto anche tasse locali oltre a questo. Alla fine mi piace l'idea di equità che pone lui, però bisogna farla bene, deve essere davvero equa, cioè devo pagare secondo il fisco, devo partecipare alla spesa secondo quello che dice lui, ma alla fine devo anche eliminare tutte le sovrattasse che mi hanno messo a livello regionale perché io sono in piano di rientro. O la sfida dell'equità è di equità vera, oppure non la facciamo per niente, cioè ci limitiamo a poche cose. Allora, sul concetto che diceva Elia, sul rapporto tra sostenibilità e innovazione, sono completamente d'accordo. Anche perché con l'innovazione noi possiamo fare molte cose. Per esempio, quella che noi chiamiamo l'assistenza domiciliare, l'assistenza nel territorio, voi siete un po' digiuni di esperienza perché l'avete mollato, poi l'avete ripreso. Insomma, voglio dire, i tempi di Formigoni erano una sanità tutta ospedalocentrica, Cioè il discorso del territorio non esisteva. E il discorso del territorio serve soprattutto a diminuire i costi dell'ospedalità, Perché noi abbiamo un parametro, noi gli esperti, che è calcolare tanti posti letto in rapporto agli abitanti. Il parametro è 4 posti letto in rapporto a 1000 abitanti. Questo è lo standard. Ma in un posto dove non ho territorio, dove non ho servizi territoriali, 4 posti letto non bastano mai. Basta, addirittura puoi arrivare a 3 posti letto se hai un grande territorio. Il territorio è funzione del contenimento del territorio. Quindi noi possiamo fare attraverso information technology, attraverso un sacco di cose, tantissime cose. Le rammento, Elia, che ormai siamo una medicina, come dire, in simbiosi con la tecnologia. Ormai fa parte di noi. Cioè noi in Veneto hanno la ricetta elettronica, per dire una stupidaggine. E quella è tecnologia. Ma è una tecnologia che permette di risparmiare molto. Quindi credo che la sua idea di pensare, penso di aver capito così, di pensare anche ad un discorso sull'innovazione tecnologica in funzione della sostenibilità sia abbastanza giusta. Infine, Eugenio, sulle liste d'attesa. Ah, innanzitutto sulla situazione previdenza e assistenza. È una battaglia che il sindacato dei pensionati sta facendo da una vita, senza vincerla, perché il problema non è solo questo, sulla quale ci sono anche altri, c'è un altro settore, soprattutto per gli anziani, che è fondamentale. Non abbiamo solo la sanità, ma abbiamo il socio sanitario, il famoso discorso dell'assistenza, no? Ai miei studenti, quando spiego il concetto di complessità, gli dico: guardate, la vera complessità è quando un anziano ha tante malattie, è un malato cronico e vive solo, o vive in un posto dove non ci sono servizi, o vive in un posto dove non c'è assistenza. Questa è la complessità vera, questo è un tipo di complessità che noi dobbiamo, anche perché sulla previdenza noi scarichiamo dei costi che con la previdenza c'entrano niente. Quindi la cosa che diceva lui vale anche a fare un po' di chiarezza tra le varie poste in gioco. Sulle liste d'attesa voglio solo fare un'osservazione, riprendendo le cose che diceva Carlo Borghetti. Allora, non giriamoci intorno, la lista d'attesa ormai è diventata un sistema di selezione vero e proprio, punto. Chi non ha i soldi resta in lista d'attesa, chi ha i soldi va da un'altra parte. E questo è un criterio di selezione del welfare, che non è accettabile. Chiaro? Le liste di attesa non sono, Eugenio, sì. Non sono negative in quanto tali, perché per governare una complessità le liste di attesa, se fatte bene e se gestite bene, servono. Perché le liste d'attesa ti permettono di dire: prima viene Piera perché c'ha la spalla rotta e poi viene lui che c'ha un taglietto, se usate bene. Diventa un problema perché lei ha parlato di una situazione di un corso di corso, 6 ore, 10 ore. Perché quando io pago i posti letto e riduco i reparti in ospedale, Piera mi ha detto bene che ha aspettato 6 ore. Mia madre, nonostante io sia un esperto e conosco tutti, è stata 2 giorni in un pronto soccorso. Nella mia città, Roma, la mortalità nel pronto soccorso è raddoppiata. E per noi questo è un paradosso, perché nel pronto soccorso tu non devi morire, perché tu nel pronto soccorso entri e devi essere messo in un reparto, devi morire al reparto insomma, ma non in un pronto soccorso. Perché? Perché abbiamo tagliato in maniera scriteriata, non abbiamo compensato col territorio, abbiamo scaricato sui medici di famiglia un carico di lavoro enorme e chi ci rimette? La piega, che ha il problema alla spalla e aspetta 6 ore, o 10 ore, o tanti altri. Quindi le liste d'attesa sono, come dire, un sintomo di un sistema che non funziona. Tu non puoi tagliare ad limitum, devi tagliare con un criterio. Insomma, io che ero un po' il padrone di casa, poi io avevo dei rimorsi perché non mandavano di passare davanti a nessuno, di chiedere fuori, era sempre mia madre però, credetemi, insomma, non io. Però ho accettato di assistere mia madre per 2 giorni al pronto soccorso, alla vigilia di Natale, quindi quando faceva freddo e tutto era pieno di anziani, perché quando fa freddo gli anziani prendono la sangue di pedale, c'è poco da fare. E alla fine tutta la ricerca qual era? Trovare un posto letto in un ospedale che è l'ospedale più grosso d'Europa. Ma è mai possibile che noi non riusciamo a trovare un posto letto a un povero disgraziato? Questa è la parola della lista d'attesa. Quindi la lista d'attesa si governa se si riconduce alle sue funzioni, se si rimettono a posto gli squilibri. Quando parlavo di compossibilità con gli squilibri, non è possibile. Abbiamo tagliato 40.000 posti letto, ragazzi. Ecco, da qualche parte succede, abbiamo esagerato. Per carità, quelle che abbiamo tagliato erano anche in più, per questo non lo vedo. Però devi compensare, se lei da una porta, da una parte devi mettere dall'altra. Cioè, per evitare le liste d'attesa devi avere un sistema che filtra la domanda. Quello che spetta al medico di famiglia va al medico di famiglia, quello che spetta alla specialistica ambulatoriale va alla specialistica, non è? Finalmente quello che deve andare in ospedale va solo lui in ospedale, ma adesso in ospedale vanno tutti, perché non c'è altro, ecco che diventa paradossale.
Prego.
Passiamo a Carlo.
Provo a rispondere alle 3 domande in maniera sintetica. Cattaneo, con partecipazione. Il nostro sistema prevede che i servizi sociosanitari abbiano una compartecipazione alla retta, cioè servizi per minori, anziani e disabili, quindi le case di riposo, i centri di uomini disabili, i centri socioeducativi, hanno una retta che viene in grande parte pagata anche dall'utente. Per quanto riguarda la sanità, la compartecipazione è relegata al pagamento del ticket. Il ticket che è nato, come si diceva, si parlava di ticket modérateur, il modello francese, in realtà è diventato un sistema di cofinanziamento della spesa. Io sono talmente d'accordo sul fatto che quel poco che c'è oggi, appunto, di cofinanziamento sulla spesa sanitaria, vada anche parametrato sulle capacità abituali e patrimoniali della persona, che sono proponenti di un ordine del giorno, il Consiglio dell'Arte della Lombardia, approvato all'unanimità, che prevedeva la revisione dei ticket lombardi per fasce di reddito e per reddito. Peccato che 2 anni fa è stato approvato e ad oggi ancora non è stato fatto nulla. Perché in un mondo ideale in cui tutti pagassero le tasse, probabilmente alla fonte avremmo già una equità di compartecipazione. Ma siccome in questo paese abbiamo 110 miliardi di evasione fiscale all'anno, probabilmente non è giusto, per dire una battuta, che la Sciura Maria, così non cito nessuno, paghi lo stesso del signor Berlusconi quando deve pagare il ticket. In un momento, soprattutto in cui il paese è in un momento di grave crisi socio-economica. Quindi io sono a favore. Teoricamente no, se non ci fosse l'evasione fiscale. Ma purtroppo abbiamo certa gente che non paga, il sistema le risorse le deve recuperare, e allora se le deve recuperare, le deve recuperare in maniera equa. Peccato che siamo alla vigilia di una campagna elettorale e sicuramente, guardate, settimana prossima vi faccio una profezia. Leggerete sul giornale
l'abolizione
che la regione Lombardia taglierà, perché ha messo da parte 60.000 euro, il ticket ai lombardi per il 2018. Però questo non leggerete sul giornale, perché l'annuncio sarà 2018, ma non taglia i ticket. Finalmente l'ha promesso 5 anni fa con lo slogan ticket zero, lo ha attuato la regione della capitale, ha trovato 60.000 euro, ma non è questo il modo di programmare e di governare. Dunque sulla compartecipazione anche in sanità per capacità rituali, per esempio, io sono d'accordo. E a mio parere, per esempio, questo si potrebbe fare anche nelle rette delle case di riposo un po' di più. Oggi, ripeto, solo per fare per intenderci, Berlusconi e la Sciutamania in casa di riposo pagano la stessa retta, anche se la casa di riposo riceve i soldi pubblici uguali, e oltretutto la casa di riposo riceve gli stessi soldi della Sciutamania e Berlusconi dalla regione Lombardia. Innovazione sanità, la telemedicina ci darebbe una possibilità enorme di risparmio e di miglioramento. Io sono convinto che si possono fare le cose meglio anche risparmiando soldi, e in questo la tecnologia ci aiuta tantissimo. Ma voi sapete chi è, per esempio, più avanti della Lombardia nell'applicazione della ricetta elettronica che ha citato il professore? La Sicilia, più avanti della Lombardia. Noi abbiamo una carrozzone che si chiama Lombardia Informatica, che rispetto a quello che la informatica la sanità lombarda è rimasta prima la testa sanitaria che è stata fatta prima della testa nazionale, e quindi è stato approfondire pare in merito, una nota di merito di Formigoni. In realtà la destra sanitaria è costata più di 1 miliardo di euro, e fino ad oggi serve solo per mettere il codice fiscale sulla ricetta in farmacia e per fare la scelta recupera del medico quando vai a tutto. Abbiamo speso 1 miliardo di euro per una valetta, e adesso arriva la testa sanitaria nazionale, e quella che aveva fatto Formigoni qualche anno fa la dobbiamo lasciare da parte, e nel frattempo non è servita nulla, ma è costato 1 miliardo di euro. Allora, l'innovazione come si ci può aiutare anche nella facilitazione dell'accesso alle cure da parte dei cittadini? Peccato che anche sul fronte della spesa, fatemi un prima fondamentale, anche la virtuosa Lombardia potrebbe risparmiare molto 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 di quello che fa. Sapete che la Toscana è oltre l'80% degli acquisti di beni e servizi in sanità attraverso gare centralizzate, la Lombardia è il 20%. Sono 4 miliardi di euro all'anno, vi do delle cifre che non sono noccioline, 4 miliardi di euro all'anno sui 18 che costa la sanità lombarda, che vengono messe a gara centralizzata attraverso l'ARCA, l'Agenzia Regionale Centrale degli Acquisti, istituita da Formigoni, lasciata nella sonnolenza. Adesso si incomincia a fare l'ARCA qualche acquisto centralizzato in più, ma siamo a 4, al 20% su 4 miliardi. È chiaro che ci sono, come dire, dei feudi per cui è interesse di alcuni ospedali, di alcuni aggregati, di poter fare le gare in proprio, perché è inutile che vi dico che cosa vuol dire questo. Nando Dalla Chiesa ci ricorda sempre che noi parliamo di corruzione, di mafia e di ruberie per i grandi appalti delle opere pubbliche, ma la grande torta dove tutta questa illegalità oggi trova spazio nel nostro paese è la sanità. Se ne parla troppo poco di questa cosa, ma non voglio aprire se quattro aperture, vi lascio delle penne là per rispondere. Quindi innovazione è legata anche al tema dei controlli, l'innovazione, l'uso della, perché anche questo è un tema delicatissimo in Lombardia. Quante cose si sarebbero potute scoprire prima se ci fosse stato un incrocio dei dati? No, ma non parlo soltanto di chi ha delle agevolazioni di cui non ha diritto, parlo per esempio appunto di come i DRG vengono ripagati da alcuni ospedali piuttosto che. Io dovrei sapere se c'è qualche anomalia nelle prestazioni che fa una struttura ospedaliera rispetto a un'altra. Basterebbe confrontare i dati, ma questo non si fa, questo si controlla credo, siamo lì, il 4% delle cartelle. Se ci fosse stata la cartella elettronica, il fascicolo di socio sanitario, il fascicolo sanitario elettronico, sarebbe automatico vedere se ci sono delle anomalie tra ospedale e ospedale, tra territorio e territorio, ma il fascicolo elettronico è un'altra cosa di cui si parla da sempre, e la virtuosa Lombardia è ancora indietro, nonostante ha una propria società in house partecipata al 100% che dovrebbe fare solo quello. San Raffaele, devo scegliere erogatore, cogestore, eccetera. Esiste il gestore che ti fa tutto, addirittura prescrive e fa l'erogazione, esiste l'erogatore che si è accreditato dalla Regione Lombardia solo per fare la prestazione che gli verrà chiesta dal gestore, ed esiste il cogestore che riguarda solo la figura del medico. Il medico che sottoscrive il piano assistenziale del gestore che tu sceglierai si chiama cogestore, ma tu non hai nessun obbligo di scegliere il gestore. Ti do detto perché ci conosciamo, tu hai detto io vado già in cura a San Raffaele, quindi dovrò scegliere San Raffaele come gestore. No, non sei obbligato. Tu puoi andare avanti ancora, andare a fare, sì, prendere il tuo servizio da San Raffaele senza sceglierlo come gestore. Continuerai ad avere il tuo medico che ti segue, che ti fa l'impegnativa, tu andrai a San Raffaele, oppure se vorrai andare da San Raffaele, diventa il tuo gestore, a quel punto il tuo medico, tu mi hai detto che il tuo medico non l'hai detto, non mette più l'eco in quello che San Raffaele ti dirà e ti farà fare. Quindi a te la scelta, è una libera scelta. Sui pronto soccorso, e l'altra cosa, ah, scusa, la tua cooperativa, hai detto, ah, è diventata erogatore, perché non è che l'hanno chiamata, è stata lei evidentemente ad accreditarsi presso la regione come erogatore, oppure fa parte di un gruppo, ecco, allora fa parte di un gruppo per cui è stata scelta, ma ha dovuto dire di sì lei, di fare l'erogatore. Ma perché? Perché il meccanismo che è scattato in Lombardia, oddio, se io rimango fuori da questo sistema, voi vedete che poi dopo non mi arrivano più soldi, non mi arrivano più pazienti. Quindi c'è stata la corsa da parte di tutti. Non a caso siamo arrivati a 294 enti gestori e poi, come ho detto, a 1000 erotti enti erogatori. Anche questo nella proporzione. Ma è già gente che eroga, perché la sua cooperativa sta già erogando, solo che adesso erogherà in un meccanismo che è quello che ho raccontato prima, che non è per nulla virtuoso, non per colpa loro. Sui pronto soccorsi dovete sapere che in Lombardia, penso che però siano cose che sono uguali nel resto del paese, l'85% degli accessi sono impropri. Sono codici bianchi. Codice bianco cosa vuol dire? Lo si paga, no? Perché paghi il codice bianco? Perché è una prestazione che non ti doveva fare pronto soccorso. Ma perché non va a pronto soccorso? Perché non ha un'alternativa.
Esatto.
Alzi la mano qui dentro chi ha chiamato la guardia medica nell'ultimo mese di voi. O nell'ultimo anno, facciamo così. Uno, due. La guardia medica, chi la conosce?
La guardia medica, pronto soccorso.
No, la guardia medica, no, esiste questa offerta che si chiama guardia medica. Quante strutture alternative al pronto soccorso abbiamo aperte il sabato e domenica? Niente. Perché non si possono tenere aperti gli ambulatori anche dei medici il sabato, oppure l'ambulatorio ospedaliero di sabato e domenica? Impatta anche sulle liste d'attesa queste cose. Per la parte delle liste d'attesa noi abbiamo fatto le proposte della Lombardia, quattro cose molto semplici. Allungare l'orario di apertura degli ambulatori e degli specialisti che visitano dentro l'ospedale. Ma questo impatta poi dopo col sindacato e con la resistenza del personale. E però bisogna provarci, intelligenza organizzativa, piace tantissimo.
Non hai altra scelta.
No, però, questa cosa, intelligenza organizzativa.
È del Papa però, eh.
È del Papa, io la intelligenza organizzativa. Quindi, primo, per la parte della lista d'attesa, tenere aperto di più nel pubblico, quasi, orari, di ambulatori e di attività clinici, come fa il privato per il resto. Numero due, intramedia. Cos'è l'intramedia? È quella cosa per cui ti dicono, guardi quando vai all'ospedale, se la vuoi fare col pubblico, la puoi fare sempre dentro l'ospedale pubblico, con lo stesso specialista, se paghi, perché anche dentro l'ospedale ci sono due canali. Allora, si può consentire l'intramedia nella misura in cui però mi abbatti la lista d'attesa. Vedete che qualche cosa migliora. È stata fatta in Romagna. Io a te, dottore specialista, ti faccio fare la visita come intramedia, quindi che ti porta soldi in tasca a te, una percentuale all'ospedale, tanto tempo quanto tu sei stato bravo a raggiungere degli obiettivi di abbattimento delle liste della parte pubblica. Quindi proposta numero due. Proposta numero tre, mettere insieme le agende dei privati e dei pubblici. Cioè, forse voi non lo sapete, ma quando chiamate il numero verde della Regione Lombardia per prenotare un esame, vi propongono solo l'offerta pubblica. Perché il privato, che pure è convenzionato, quindi prende soldi dei cittadini lombardi, non condivide col sistema di governance delle liste d'attesa le proprie liste dei propri esami, si gestisce lui. E questo vorrebbe dire razionalizzare l'offerta, governare l'offerta.
Ma adesso non c'è una proposta in Mosa?
Adesso il pubblico ti dice, guarda che però su questa prestazione può andare anche dal privato. Però non è un governo vero. Io, siccome la mia opinione è questa, siccome sono soldi, il privato prende soldi nostri, sono io che devo governare, sono un po' centralista, sono un po' comunista in questa cosa, perché devo lasciare al privato di gestirsi? Per quel sistema che dice lei, la risposta che ci ha dato la regione, io lo trovo persino una beffa, cioè ti dicono, ma no, adesso il numero verde ti dirà il privato da cui puoi andare, ma io non sto chiedendo di sapere da quale privato andare, sto dicendo che la regione deve governare e deve fare l'incrocio della domanda e dell'offerta in maniera ottimale, è ben diverso, no? È ben diverso. Mi fa comodo che poi ci sia il centralino della regione che mi dice qual è il primato da cui posso andare, ma non è quello che mi ha chiesto noi. Mettere insieme l'agenda del pubblico e del privato vuol dire ottimizzare, incrocio tra la domanda e l'offerta, ma il privato non vuole, evidentemente. E l'ultima cosa da fare sulla lista d'attesa, che è più del 5%, si arriva a punte del 10% di noi cittadini che prenota l'esame e poi non va a prendere la prestazione, perché nel frattempo ha trovato qualcun altro che lo fa prima e non disdetti. È scorretto, colpa nostra, una volta tanto c'è una responsabilità anche dei cittadini, andrebbe fatto pagare il ticket, non paghiamo questo ticket non lo paghi. Quindi se a me è successo, l'ho fatto involontariamente, ho presentato l'esame per mia moglie, non l'ho disdettato, mi sono ricordato dopo, non ho pagato nulla. Quindi anche un comportamento, questo c'è dal 5 al 10% di prestazioni che non vengono erogate, quindi che quel giorno lì la struttura, il medico, si trova un buco che è tempo perso, che potrebbe accorciare un pochino i tempi da tenere quel giorno, dal 5 al 10%. Quindi si potrebbero fare delle cose, ma siccome il vizio di forma è che pubblico e privato non sono esattamente tenuti gli stessi diritti, gli stessi doveri in questa regione, alla fine è chi ci va in mezzo, il sistema pubblico e quindi il cittadino. Quindi proprio il soccorso l'ho detto, l'erogatore l'ho detto, credo di aver risposto alle tre osservazioni che ho fatto.
Grazie Carlo.